Ok, vorrei leggere in Luca capitolo 15 insieme a voi. Luca capitolo 15. È scritto così. Vorrei leggere velocemente il capitolo 15. È scritto così. Ora tu vuoi sedere? Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a Gesù per udirlo. Che meraviglia. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Dovevano essere contenti, voglio dire, no? No, perché a volte le situazioni sono esattamente al contrario, cioè che i peccatori e i pubblicani stanno fuori, mentre a volte le comunità si riempiono di farisei e di scribi, no? E c'è qualcosa che non va, in realtà c'è qualcosa che non va. Che la Bibbia dice che Gesù attirava tantissimo coloro che gli altri giudicavano. E questo è bello, perché Gesù è venuto per questo. Gesù è venuto proprio per gli ultimi. Gesù dice: io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, quelli che voi pensate siano giusti, ma quelli che sanno di essere peccatori, che hanno bisogno. E dice qua, quando i farisei mormoravano contro di lui, perché addirittura dicevano: non solo sta con loro, ma addirittura mangia con loro. Ora, nella cultura ebraica, chiaramente voi lo sapete, il mangiare insieme a qualcuno era, li contaminava, no? Un pochettino, lo sapete, come la barzelletta, la dico pulita, del musulmano che entra nel taxi. Sì, credo di sì. Sì, insomma, quello che si lamentava un pochettino, che è entrato nel tassì, che doveva andare all'aeroporto, gli ha detto al tassista di spegnere la radio perché era musica mondana, perché diceva: noi nella nostra religione non possiamo ascoltare musica mondana, noi nella nostra religione non possiamo stare con le persone, non possiamo stare con quello, non possiamo fare quello, non possiamo fare quell'altro. Insomma, screditava il mondo occidentale, che il tassista si è fermato e gli ha detto, ha aperto la porta, dice: prego, si accomodi fuori. Dice: ma che sta facendo? Per dirla pulita, dice: senta, dice, vada a quel paese, dice, aspetti il prossimo cammello che la porterà in aeroporto. Perché a volte non ci rendiamo conto, no? Tutto questo super spiritualità, no? Che non serve né al cielo né alla terra, in realtà. E Gesù, sentendo questi farisei che si lamentavano con Gesù perché addirittura non solo accoglieva i peccatori, ma addirittura mangiava con loro, Gesù racconta tre parabole che noi conosciamo benissimo, però sarebbe bello leggerle con la luce di Gesù, con il filtro, con la lente di Gesù, non in maniera religiosa. Gesù disse questo. Allora egli disse loro questa parabola: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, e giunto a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Ora Gesù sta qua parlando di qualcosa di molto importante, non semplicemente una parabola, ma in quello che lui sta dicendo sta esprimendo qual è il punto di vista di Dio sull'umanità. La pecora perduta non è quelli che stanno in chiesa, che hanno un momento di crisi e si allontanano dalla chiesa, si sviano, come viene detto, e dice: una pecora smarrita. No, Gesù qua sta parlando dell'umanità. La pecora smarrita di cui parla sono i peccatori e i pubblicani. E lui usa una dialettica molto importante, perché è importante vedere i termini che lui usa. E dice così: quale uomo fra di voi, se ha 100 pecore, quindi c'è un gregge, ha 100 pecore e ne perde una, lascia le 99 nel deserto e va alla ricerca della pecora perduta. E quando la ritrova, tutto contento, convoca gli amici e i parenti e dice: rallegratevi con me, perché non è ho trovato una pecora smarrita, ho ritrovato la mia pecora che si era smarrita. La pecora smarrita è il mondo. Matteo 9, 35, 36, 37, vi ricordate quando Gesù dice: vedeva le folle e provava compassione perché le vedeva come?
Pecore
senza pastore. Sperdute, senza pastore. Quando Gesù guarda le persone, non vede capre. Lui vede pecore. Quando lui vede i peccatori, non vede maiali. Non vede porci. Lui vede pecore. Lui vede pecore smarrite, senza pastore. Questo è il motivo per il quale si gira verso i suoi e dice: la raccolta è grande, gli operai sono pochi, la responsabilità è nostra. Dobbiamo andare a raccogliere tutte ste pecore. Poi parla di un'altra parabola dal versetto 8, dice: quale donna se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente, bellissimo, non cerca accuratamente finché, dite insieme a me la parola finché, questa è una parola chiave, finché, parlando pure dell'uomo che va, dice, non va dietro alla perduta finché non la ritrova. Dice una donna: accende la lampada, spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato. È qualcosa che è sempre stato mio, che l'ho perso per un certo tempo, ma che l'ho ritrovato. E poi parla, credo che sia la più grande in assoluto parabola che Gesù abbia mai predicato. Voi conosciamo tutti la parabola del figlio prodigo, ma ve la vorrei leggere in un'altra maniera, perché poi vorrei concludere con Matteo. Vorrei parlarvi di Barabba stasera e farvelo vedere in una maniera come non l'avete mai visto. Abbiamo parlato una volta nella riunione a Catania. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Vorrei che in questo momento leggeste queste parole come non le avete mai lette. E vorrei farvele vedere e interpretare in una maniera totalmente diversa. Un uomo aveva due figli. Voi sapete che la Bibbia parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo. Ok? State con me. Il più giovane di loro disse al padre: dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra di loro i beni. Sappiamo la storia. Sappiamo la storia di questo principe, questo ragazzo che era ricchissimo, aveva tutto a disposizione e chiese in anticipo l'eredità. Sappiamo, la cultura ebraica ci dice che molto chiaramente che gesti come questi venivano condannati severamente dal padre, perché un ragazzo che chiedeva, un figlio che chiedeva in anticipo l'eredità a un padre che ancora non era morto, quindi in anticipo, stava dichiarando che con la famiglia non aveva più niente a che fare. Il padre era in dovere, in obbligo di dare la sua parte di eredità, ma nel momento in cui il ragazzo fosse uscito fuori di casa non avrebbe mai potuto fare il ritorno, mai più, perché il figlio diceva: mio padre non esiste più, e il padre diceva: mio figlio non è più mio figlio. Questa è la cultura nella quale Gesù insegna e spiega la parabola. Questo è molto importante, che Gesù sta parlando con persone che comprendevano quel linguaggio, ma avevano non i paraocchi, avevano un prosciutto tutta la coscia, una fetta la coscia. Avevano il quarto di manzo. Questo qua. Sappiamo tutti la storia. Il figlio si rende conto che non ha più dove andare, non ha più soldi, è disperato e dice: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e invece muoio di fame? Mi leverò. Andrò dal mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. E mentre stava andando, dice, mentre se ne andò da suo padre, il mentre era ancora lontano, suo padre, leggo il versetto 20, lo vide da lontano e ne ebbe compassione. E il padre, dice, corse verso di lui. E nella cultura ebraica questo non esisteva, perché un padre non corre, gli anziani non corrono nella cultura nella quale Gesù viveva. Erano i giovani che dovevano andare verso i vecchi, mai i vecchi verso i giovani. E Gesù presenta un padre fuori dai canoni. C'era la cultura che i vecchi non potevano, gli anziani non andavano incontro ai giovani, i giovani andavano incontro agli anziani, né tantomeno un anziano poteva correre, perché a quel tempo non c'erano i pantaloni, c'erano le vesti lunghe. E si diceva che quando si correva c'era il rischio che si vedevano le parti intime, perché dovevi alzarti la veste, perché era la veste fino ai piedi, alzarti la veste, correre, eccetera, eccetera. Quindi c'era una questione di pudore anche. E Gesù presenta un padre scostumato. Gesù presenta un padre che è fuori dagli schemi completamente. E dice: il padre corse verso di lui, dice la Bibbia, gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. Nel greco è molto più bello, perché dà l'idea di una persona che si lancia verso qualcuno e cadono a terra. Sappiamo tutti la storia. Il figlio ritorna a casa. Il figlio non diventa figlio, il figlio è sempre stato figlio. E il padre esulta dicendo: portate fuori il vitello ingrassato, ammazzato, lo mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto. La parola morte significa separazione, significa non era a casa, ma è tornato in vita. Era perduto ed è stato
ritrovato.
Questo è il concetto della redenzione. Abbiamo parlato diverse volte. La parola redenzione significa redimere qualcuno, redimere qualcosa, significa pagare un prezzo per ritornare in possesso di qualcosa che era tuo, ma che lo hai perso per un certo tempo. E se il figlio prodigo di cui parla Gesù fosse Adamo? Adamo in quanto uomo e genere umano. Voi sapete come continua la storia del figlio prodigo? Gesù parla di questo fratello maggiore. E Gesù parla del fratello maggiore per associarlo ai farisei e agli scribi. Perché i farisei cosa dicevano? Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Come per dire, voi siete rimasti a casa, non vi siete mai scomodati, mentre i vostri fratelli erano lontano. Ma vi ricordate Gesù quando parla di sé, cosa disse quando entra in casa di Zaccheo? La salvezza è entrata in questa casa, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù esce da casa e viene alla ricerca del suo fratello perduto. Non è colui che se ne sta a casa. Gesù lascia la casa e va alla ricerca del suo fratello perduto. e lo trova, perché lui è il pastore che ritrova la pecora perduta, lui è la donna che ritrova la dramma. Lui sta parlando di sé in quel momento. Papà, rispondi. Matteo 27. Andiamo verso la conclusione. Versetto 11. Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha lasciato la casa del Padre e ha pagato il prezzo per riportarci a casa. Lui ha pagato il prezzo della nostra libertà. Noi figli lontani da casa, ma in carcere, nella schiavitù. Matteo 27,11. Ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse: tu lo dici. Accusato poi dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Guardate quanto è bello Gesù. Gesù non rispondeva ai religiosi. Gesù rispondeva alle persone che erano in autorità. Non ti mettere allo stesso livello dei religiosi. Non conviene. Perché il problema non era di tipo religioso, ma era di tipo politico. Gesù aveva portato un regno. Ok? Ed era un regno contro un altro regno. Allora Pilato gli disse: non odi quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose neppure una parola, tanto che il governatore ne fu grandemente meravigliato. Ora il governatore, in occasione di ogni festività, aveva l'usanza di rilasciare alla folla un prigioniero, come essi volevano. Avevano in quel tempo un ben noto prigioniero di nome?
Barabba.
Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo? Poiché egli sapeva bene che gliel'avevano consegnato per invidia. Ora, mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie, la moglie di Pilato, gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho molto sofferto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero le folle a chiedere Barabba e a fare morire Gesù. Attenzione qui. E il governatore, replicando, disse: quale dei due volete che io vi liberi? Ed essi dissero: Barabba. E Pilato disse loro: che farò dunque di Gesù, detto Cristo? E tutti gli dissero: sia crocifisso. Ma il governatore disse: eppure, che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte: sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse: sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora egli liberò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo diede loro perché fosse crocifisso. Ditemi la verità, quanti di voi non si sono arrabbiati almeno una volta per questo? Eh? Quante volte io ho letto, a volte ho pianto, mi sono disperato, ho detto proprio dei cani, scusate l'espressione, no? Molto sanguigna. Siete stati sfamati da Gesù. Con 5 pani e 2 pesci vi ha dato da mangiare, nel momento in cui lui aveva bisogno di voi, lo avete tradito. L'avete lasciato solo, e non solo l'avete tradito e lasciato solo, avete dato lui in mano in pasto agli sciacalli. E un giorno il Signore mi parlò: Barabba. Quanti sanno cosa significa il nome Barabba?
Gesù Barabba, dove si chiama?
Barabba significa Bar, significa figlio. Abba, papà. Il nome Barabba significa figlio di papà, figlio del padre. rappresenta te e me, figli del Padre dentro una prigione. Barabba viene liberato e rilasciato. È il vero Barabba, figlio di Dio, dà la sua vita per ognuno di noi. È uno scambio di figli. Barabba rappresenta tutti noi. Noi siamo stati liberati dalla prigione e rimessi in libertà. Sapete, durante il film La Passione di Cristo, non so se avete letto su internet, c'è stato qualcosa di straordinario durante la scena, mentre stavano facendo la scena di Gesù e Barabba. L'attore che impersonava Barabba, che è un italiano, ha dato la sua vita a Cristo nel momento in cui stavano girando proprio quella scena. E da quel momento lui ha cominciato a testimoniare a tutti quanti quello che Dio aveva fatto nella sua vita durante la ripresa di quel film. Fu talmente forte, fu talmente intensa in quel momento che lui ha vissuto letteralmente il personaggio. E quando noi riusciamo a comprendere la chiave e a vedere la chiave di lettura di questo passo, noi diciamo, giusto che sia così. Barabba doveva essere liberato, perché Gesù doveva pagare il prezzo per la sua libertà, ma non solo la sua. Un figlio del Padre lontano da casa ritorna in libertà. Gesù è venuto per cercare in maniera molto accurata a versare il suo sangue per ognuno di noi e a pagare il prezzo più alto. E quale fu la frase del popolo? Fu una frase profetica. Il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Io avevo sempre letto questa parola come una maledizione che si erano attirati addosso. Si sono attirati addosso la più grande benedizione. Pensando di uccidere qualcuno, hanno dichiarato la vita su di loro. Pensate un attimo alla bontà di Dio e alla misericordia di Dio. Mentre le persone pensavano di fare il più grande, la cosa più penosa, più brutale, in quel momento Dio stava permettendo loro di mandare al massacro l'agnello di Dio affinché il sangue dell'agnello potesse essere di purificazione e reso disponibile per tutta l'umanità. Quando loro hanno chiesto che Gesù fosse crocifisso, loro hanno decretato la salvezza e il ritorno a casa di tutta l'umanità. La libertà di tutti i Barabba che c'erano lì. E Gesù sulla croce gridò, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dice Giovanni, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Amen.
In 2 Corinzi Paolo dice una cosa bellissima, dice... L'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivono più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro.
Amen.
Gesù ha riportato a casa la pecora smarrita. Gesù ha spazzato la casa, ha acceso la luce, dice, lui dice io sono la luce del mondo, ha acceso la luce, ha spazzato la casa e ha cercato in maniera molto accurata e ha trovato la moneta. Vi ricordate quando parla del regno di Dio? Ne abbiamo già parlato una volta e concludo con questo. In Matteo 13 Gesù parla e dice 13:44 il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo avendolo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra il campo. Gesù, vi do un altro modo di interpretare questo, Gesù ha dato tutto quello che aveva per comprare il campo dove c'era dentro il tesoro. Il tesoro è il regno dei cieli, ma il campo dentro il quale è sotterrato questo tesoro è il tuo cuore. Il nostro cuore è un campo dove viene seminato. Gesù l'ha detto tante volte. Lui non ha preso il tesoro e se l'è portato via. Lui ha dato tutto e ha comprato un campo che forse non aveva alcun valore. Ma ciò che dà valore alla nostra vita è chi vive dentro di noi. Paolo dice noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di tutto questo sia di Dio e non nostra.
Amen.
Ognuno di noi qui è un Barabba che è stato rimesso in libertà grazie a Gesù.
Amen.
Dillo alla persona che ha detto tu sei un figlio di papà.
Luca, sei sbagliata?
No.
Tutti i figli di papà.
Figli di papà rimessi in libertà, fa pure rima, dai, fa pure rima, alleluia. Questo è il motivo per il quale qualcuno dice, se tutti sono salvati allora Gesù è morto in vano. No, è esattamente l'opposto. Gesù è morto per salvare tutti, perché senza di lui Barabba sarebbe rimasto in carcere. Senza di lui noi saremmo rimasti in carcere, senza di lui la pecora sarebbe rimasta smarrita, la dramma perduta e il figlio il prodigo sarebbe morto tra i maiali. Grazie a quello che Gesù ha fatto, noi siamo ritornati a casa. Perché attraverso il primo Adamo tutti sono andati sotto condanna, in maniera automatica, non hai bisogno di credere in Adamo per essere perduto. E attraverso l'ultimo Adamo tutti sono andati sotto la giustizia in maniera automatica. A cosa serve predicare il Vangelo? Il Vangelo serve per portare la buona notizia del regno di Dio. Il regno è dentro di te. Alleluia. E Gesù ha comprato il tuo cuore. Alleluia. Gloria a Dio, alziamoci in piedi. Alleluia. Bene, vieni qua, dai, e preghiamo insieme. Vieni, vieni, entra. Che abbiamo concluso, dai. Almeno questa gioia dacci. Antonella. Gloria a Dio. Antonella, spero che sei stata bene stasera. Preghiamo, ringraziamo Dio per stasera. Poi se c'è qualcuno che ha bisogno di... Dovevamo pregare? O preghiamo alla fine? Da soli o tutti insieme?
No, no.
Per cosa dobbiamo pregare?
Sto pregando Emanuele per il mio lavoro. E per Diana Dramma.
Beh?
Ho perso un problema.
Alleluia. C'è qualcosa per la quale volete che magari preghiamo stasera? Una alla volta.
Tutto a posto? Va bene,
preghiamo.
Alleluia.
Grazie a Dio, sei per tutto.
Grazie a Dio, dai, grazie a Dio. Preghiamo per questo. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore stasera. Grazie anche per Antonella in mezzo a noi. Grazie per come tu parli ai nostri cuori. Grazie per come ci confermi ancora una volta con il tuo amore. Grazie perché realmente ognuno di noi era in carcere. Ognuno di noi era imprigionato, ognuno di noi viveva schiavo di una vita senza senso. Ti ringraziamo, Padre, che il tuo messaggio ci ha dato libertà e ci fa comprendere chi siamo e ciò che siamo destinati ad essere e a fare con te. Per questo vogliamo ringraziarti per questa sera. E ti chiedo, Padre, che ognuno di noi possa imparare a regnare in questa vita. Che ognuno di noi possa imparare a vivere la buona notizia di questo regno meraviglioso che è dentro di noi e che è stato dato e messo a nostra disposizione. Padre, grazie, insegnaci a regnare, insegnaci a usare l'autorità nel nome di Gesù. Insegnaci a non essere schiavi delle circostanze o delle cose che succedono attorno a noi, ma a vivere una vita con il controllo, come Gesù viveva, che non era depresso, che non era mai ansioso. Insegnaci a vivere come viveva Gesù, che pur vivendo in questo modo, in questo mondo, è riuscito a vivere come un re, come il re, avendo dominio e avendo autorità sopra ogni circostanza della vita. Signore Gesù, tu ci hai detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Ed è per questo che ti chiediamo, insegnaci a regnare. Spirito Santo, insegnaci a regnare, insegnaci a vivere come tu vuoi, come dei re in questa terra. Per questo ti benediciamo, Padre, con tutte le nostre debolezze, con tutte le nostre mancanze e i nostri limiti. Noi sappiamo che con te non ci sono limiti, sappiamo che ogni cosa è possibile a chi crede, sappiamo che non è facile, ma sappiamo che è possibile, perché tu ce l'hai promesso. Padre, vogliamo pregare per questa operazione di Emanuela nel nome di Gesù e per il lavoro di Giovanni. Padre, nel nome di Gesù Cristo noi dichiariamo i tuoi favori e dichiariamo la tua benedizione sopra le loro vite. Grazie perché ogni cosa che il nemico ha creato contro di loro non avrà successo. Noi lo decretiamo nel nome di Gesù. E decretiamo, Padre, favori divini e dichiariamo le cateratte del cielo aperte per benedizione sopra la loro vita. Dichiariamo guarigione e provvidenza soprannaturale. E nel nome di Gesù Cristo, Padre, ti chiediamo anche per ognuno di noi di farci vivere in quello che tu hai stabilito, senza vivere al di sotto di quello che tu hai stabilito per la nostra vita. Padre, nel nome di Gesù, insegnaci a rinnovare la nostra mente in accordo alla mentalità del regno. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. E benediciamo Antonella nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Abbracciamoci, salutiamoci, facciamo la nostra offerta. C'è il cestino. Ah, salutiamo i nostri fratelli, dai, salutiamo i nostri fratelli, benediciamoli con tutto il cuore. E ci vediamo domani sera a Lecce, domenica riposo, e lunedì sera avremo una serata particolare a Messina, ci sarà la dedicazione di David Lopresti e di Francesca. Una buona serata a tutti quanti. Alleluia.